al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile in diretta, buongiorno. Parliamo del focus sulle droghe, di cosa si tratta? Anche questo novembre, devo fare una piccola introduzione, anche questo novembre, come ogni autunno da 9 anni a questa parte, l'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, con sede a Lisbona, ha pubblicato il rapporto sull'uso delle droghe in Europa, sull'uso e sulla diffusione nell'Unione Europea delle droghe. Questo focus dunque consiste in una serie di note informative di indirizzo strategico. Le informative vengono pubblicate regolarmente nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea, nonché in lingua norvegese e turca. E noi cercheremo dunque di analizzare diffusione e uso delle droghe, di questo fenomeno appunto anche dal punto di vista italiano, che cosa succede nel bel paese. E lo facciamo subito con il dottor Zuccaro dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci parla appunto e ci espone alcuni dati relativi appunto al rapporto sull'uso delle droghe in Europa.
Per quanto riguarda l'Europa c'è un aumento del consumo della cocaina. Alcuni dati, uno riguarda le persone che hanno provato cocaina almeno una volta nella vita, che sono 13 milioni, di cui il 50% sono giovani. Faccio subito una sottolineatura, perché una volta la droga era solamente dei giovani, diciamo così. Oggi è un consumo stratificato per tutta la popolazione. Ma il dato più importante, che ci fa vedere un consumo quindi è abbastanza ravvicinato, è quello che riguarda quanta gente l'ha consumata negli ultimi 12 mesi, quindi un consumo di gente che continua ad essere agganciata in qualche modo alla cocaina, e sono 3 milioni questi. C'è un differenziale, l'Unione Europea adesso a 27, lo sappiamo tutti, però ci sono i vecchi paesi dell'Unione Europea, quelli occidentali per capirci, i quali sono più invasi di cocaina rispetto agli altri paesi per questa sostanza, mentre per quanto riguarda la metanfetamina la Repubblica Ceca ha piccoli laboratori che fabbricano questa sostanza. La metanfetamina, della classe dell'anfetamina chiaramente, è una sostanza che ha poco successo in Italia, chiamiamo così, viene poco commercializzata in Italia, ma per esempio se ne trova tanto negli Stati Uniti. Ma tornando alla nostra sostanza, dobbiamo dire che l'Italia si colloca per consumi fra i primi 5, insieme alla Danimarca, la Spagna, l'Irlanda e il Regno Unito.
Sulle ragioni?
Guardi, le ragioni per quanto riguarda il consumo di queste sostanze e perché questi consumi sono differenziati da Stato a Stato sono diverse le considerazioni che si possono fare. Ci sono delle cose che sono in un certo senso legate alla cultura, fra virgolette, chiaramente, all'uso di queste sostanze, sono legate anche alla facoltà di approvvigionamento. Mi spiego, se sono paesi in cui la criminalità organizzata, che è chiaramente la solita, che sappiamo tutti, la mafia, l'andrangheta e via dicendo, hanno già delle radici e sono già collegati con i paesi produttori, quindi è chiaro che questo fiume di sostanza è facilitato. In paesi dell'Unione Europea di nuova entrata, quindi paesi ex e paesi dell'est per capirci, lì l'organizzazione ancora non è fiorente, quindi come ho detto prima se la fabbricano un po' in casa, ma purtroppo è facile prevedere che in breve tempo la diffusione di questa sostanza sarà uguale, ci sarà un livellamento in tutti i paesi. La sostanza però più consumata nell'Unione Europea è la cannabis è anche la sostanza più consumata nel mondo. Voglio condividere con lei una considerazione, che la sostanza è sempre la stessa, ma l'approccio che ci c'è da parte dei giovani, ma anche dei meno giovani, perché ormai la droga viene presa a tutte le età, è diverso. La novità grossa che abbiamo, che deriva sia a livello europeo che italiano, è che l'alcol è la sostanza principale che accompagna tutte le sostanze stupefacenti. Ecco, questa è una grossa novità, perché non era così qualche anno fa. Ecco, diciamo oggi abbiamo questo mix, quindi di droga legale e illegale messa insieme, questo è una cosa normale, quindi i ragazzi nelle discoteche, dove vanno a bere sempre, fanno molto, sempre, molto spesso, hanno questa idea di metterci insieme l'alcol. Purtroppo loro lo sanno benissimo il motivo per cui lo fanno, perché l'alcol è un fattore potenziante dell'effetto delle droghe, è quasi mettere un turbo all'assunzione di una droga, ma nello stesso tempo è anche una sostanza che presa insieme a stupefacente aumenta, come aumenta il piacere, quindi l'effetto stupefacente, chiamiamolo così, aumenta pure il rischio di avere effetti collaterali più o meno gravi, cioè effetti che dannosi per la salute, sia nel breve termine, nel momento, pochi per fortuna, ma molti avranno dei danni alla salute negli anni che seguiranno.
Per quanto riguarda l'Italia?
Beh, l'Italia è abbastanza allineata su questi che sono i consumi, perché diciamo poi si è detto che per quanto riguarda che l'Italia è al massimo per quanto riguarda la cannabis, sì, voglio dire, avremo percentuali un po' più alte
rispetto agli altri paesi europei.
Gli altri paesi europei, sì, in alcuni, sai, ogni sostanza, poi si fanno spesso queste graduatorie, classifiche, così che lasciano il tempo che trova, anche perché malgrado i sistemi di rilevamento siano oggi abbastanza unificati, simili chiaramente, poi ci sono un po' di problemi chiaramente per anche come vengono condotti queste indagini, che non sono proprio completamente equivalenti, ecco, però vanno comunque, sono risultati che nel loro insieme ci danno un quadro. Il quadro è molto chiaro, voglio dire, non abbiamo nessun motivo di pensare che in Italia ci sia stato un qualche freno all'uso di sostanze. C'è un dato, fra le altre cose, che vorrei sottolinearlo, che è molto preoccupante: sono aumentati le persone denunciate per uso di sostanze fra i minorenni. Questo è un parametro molto allarmante, penso, no?
Si dice, o perlomeno si è sempre detto, che la cocaina sia una droga per ricchi.
Questa connotazione è completamente sparita per diversi motivi, perché l'uso che se ne fa della cocaina non è più quello che se ne faceva una volta, al primo motivo. La cocaina è diventata una sostanza d'abuso come le altre, quindi non ha nessuna connotazione particolare, ma soprattutto il fatto è il prezzo. Oggi c'è diffusione di sostanza, la cocaina viene venduta a prezzi molto stracciati e quindi è facile approvvigionarsi, e quindi è logico che a questo punto questa droga è stata portata in tutte le città, in tutti i paesi, perché è facile acquistarla. Ecco, questo è cambiato il mondo in questo senso, e non possiamo che essere dispiaciuti, perché dal consumo di elite è diventato un consumo di massa.
Grazie dunque al dottor Zuccaro dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo riusciti a leggere alcuni dati preoccupanti del rapporto sull'uso delle droghe in Europa, rapporto che viene pubblicato ogni novembre da 9 anni a questa parte, pubblicato e realizzato proprio dall'Osservatorio Europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze. Ma noi andiamo oltre i numeri con il professor Mario Pollo, docente di sociologia all'Università LUMSA di Roma. Professor Pollo, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il dottor Zuccaro nell'intervista ci ha parlato di parametri allarmanti, dall'uso diffusissimo in ogni strato sociale alla denuncia di giovanissimi, di ragazzi sotto i 18 anni per spaccio e uso in particolare di cocaina e alcol. Però possiamo anche leggere un altro dato al di là di quello appena descritto dal professor Zuccaro, e che un po' qui l'uso fa la norma, cioè sembra quasi un abito culturale poter usare alcol e droghe in generale, leggeri o pesanti a seconda, cioè se uno vuole poi fare questo tipo di distinzione.
Sì, La droga, noi spesso pensiamo a questa sostanza come a un qualcosa che produce automaticamente i suoi effetti attraverso le sue reazioni a livello biochimico. chimico. Mentre gli effetti della droga e direi i motivi per cui vengono consumati non sono dati esclusivamente dagli effetti sul nostro a livello biochimico, ma dalle attese, dalle motivazioni, dai modelli culturali che la persona possiede, chi le assume possiede. E questo che cosa significa? Che il motivo per cui si assume una droga è spesso ha un'origine a livello di modelli culturali, ha origine quindi in attese che l'ambiente sociale in cui la persona vive produce nelle persone. Ed è qui allora l'elemento oggi fortemente problematico, perché indica che nella nostra realtà e nella realtà frequentata soprattutto dal mondo giovanile sono formati dei modelli che dicono che certi stati di coscienza, certe possibilità di appagamento, certe possibilità di divertimento, di svago, anche di a volte di ricerca, di senso, di sé, della propria vita, si ottengono solo, no, assumendo delle particolari droghe. E questo diventa qualcosa di routine, per cui tra le altre cose che tu utilizzi nella vita, no, per compiere il tuo progetto di vita, ci sono anche le droghe.
Quindi uso della droga come fatto privato?
No, fatto privato ma indotto da modelli culturali e sociali, no? Quindi la droga diventa un fatto privato ma che ha alla base dei modelli sociali e culturali. Facciamo un esempio: in molti ambienti l'uso della cocaina è ritenuto uno degli elementi fondamentali per poter ottenere delle prestazioni sociali che invece di emarginarsi come capitava con l'eroina aumentano la tua, il livello di integrazione sociale, aumentano la brillantezza delle tue prestazioni sia professionali che nell'ambito ricreativo, e quindi in quegli ambienti c'è una cultura che vede ad esempio nella cocaina un elemento fondamentale per riuscire a dare certi tipi di prestazione che quell'ambiente sociale si aspetta da te. E quindi l'uso è individuale, no? Però dentro un modello culturale che è diventato dominante.
E come mai, secondo lei, l'età di quelli che provano la droga, che usano droghe, si è abbassata? Questo a cosa dipende?
Dipende da una, direi, progressivo abbassamento, direi, dei comportamenti trasgressivi, cioè quindi non riguarda solo la droga, ma tutti i comportamenti trasgressivi. E ciò ha all'origine un fenomeno che da molti studiosi è stato definito come scomparsa dell'infanzia, cioè oggi l'infanzia non è più un'età protetta. I bambini, fin da piccoli, attraverso i media, la televisione in particolare, sono immersi nella realtà del mondo adulto con tutte le sue contraddizioni, le sue asperità, i suoi problemi e così via. Realtà da cui un tempo invece venivano tenuti isolati e protetti. Questo ha fatto sì che i bambini diventino precocemente maturi tra virgolette, nel senso che vengono precocemente svezzati alla vita. Infatti oggi è difficilissimo trovare un bambino che si vesta da bambino e parli da bambino e comporti, a me ma sembrano tutti piccoli adulti.
Sì, piccoli universitari crescono.
Esatto, e quindi in miniatura. Questa scomparsa dell'infanzia ha come effetto diretto che i comportamenti trasgressivi, no, che un tempo almeno erano tenuti trasgressivi, vengono tutti anticipati. Io ho visto statistiche, ad esempio per gli Stati Uniti dell'FBI, che riguarda gli aumenti dei reati a età veramente basse, ma di proporzioni incredibili. Cioè quindi c'è proprio una precocizzazione, no, e questo comporta lì. Questo riguarda il consumo di droga, riguarda i rapporti sessuali, riguarda i furti, riguarda la violenza nei confronti di altre persone, riguarda tutta una serie di fatti, e tra cui c'è anche quindi il consumo delle droghe.
Mi fa riflettere molto il concetto della scomparsa dell'infanzia, quindi in un certo senso è come se, tra virgolette, nel mondo dei più piccoli si realizzasse il mondo adulto in miniatura, quindi con tutte i drammi della società adulta.
Sì, perché l'infanzia... quando è stata inventata, che l'infanzia è un'età recente, nata alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, quando si è pensato che il bambino per poter crescere deve essere protetto da tutti gli effetti negativi, no, del mondo adulto, quelli più crudi del mondo adulto. E si era creata una sorta di recinzione, no, per cui i bambini erano protetti e venivano esposti lentamente, progressivamente, man mano crescevano. Ora, questo... E quindi faceva dell'infanzia un'età segregata, ecco, per usare un'età a parte. Oggi invece abbiamo l'infanzia totalmente immersa nel mondo adulto.
Sovraesposta quindi.
Sovraesposta e totalmente immersa, senza più protezioni, dal mondo adulto. Infatti oggi non si dice più che i bambini non devono vedere certe cose, ma al massimo che devono vederle in presenza di un adulto. Non so se...
Sì, è vero.
Ecco, come se la presenza dell'adulto fosse sufficiente, no, in qualche modo a non... far realizzare, no, gli effetti, no, di ciò che il bambino vede e osserva. E questo è l'elemento per cui abbiamo un bambino che deve costruire se stesso proprio nel mondo adulto, senza sconti, ecco, senza protezioni.
Adesso non per consultare la sfera magica, la sfera di cristallo, però una persona che vive questa non infanzia, che adulto si prepara ad essere?
Si prepara ad essere un adulto infantile.
Ecco, non c'è scampo, se non sei infantile prima lo diventi
esatto.
Dopo.
E infatti noi oggi li vediamo questi adulti, cioè lei magari trova dei bambini con capi firmati, ma poi trova degli adulti con la t-shirt di Paperino, le scarpe...
È vero.
Che hanno atteggiamenti, anche posture corporee cosiddette informali, no? Molto lì, e quindi oggi è la mancanza poi di adultità, oltre che in questi aspetti più,
no, giovanilistici.
Esatto. Lo si trova anche nel fatto, nell'incapacità di assumere responsabilità e cura. Oggi, per esempio, adulti che sappiano assumersi responsabilità e cura verso l'altro, soprattutto verso i più piccoli, che sappiano sacrificarsi, no? Ad esempio per i più piccoli, per i figli, eccetera, che sappiano quindi inscrivere la propria vita in una responsabilità, no? Più ampia, che è a livello sociale, orizzontale e intergenerazionale, stanno diventando sempre più rari.
Noi siamo in collegamento con il professor Mario Pollo, docente di sociologia all'Università LUMS a Roma. Dottor Pollo, ha sentito l'ultima notizia? L'alcol senza sbronze adesso.
Infatti, uno dei molti miti, no, che stanno, cioè di avere una droga che non produce effetti negativi, effetti collaterali, no? Quindi che non mette a repentaglio la salute del consumatore.
Però puoi avere il vizio, questa
esatto,
è la giustificazione.
Sì, no, ma è un modello che, anche questo culturale, che si collega al fatto della crisi dell'adultità di cui parlavamo prima, no? Perché oggi anche chi assume un comportamento che un tempo si sarebbe detto vizioso, no? E oggi non è politicamente corretto definirlo così, sapeva di andare incontro a delle conseguenze e in un suo bilancio di vita personale, che si poteva condividere o non condividere, decideva che per, no, raggiungere certe mete era disponibile a rischiare, no, una vita più breve o qualcosa di questo genere. E quindi tutto sommato era: mi assumo le conseguenze della mia azione. Oggi in questa nuova nostra cultura si pretende di rispondere a certi bisogni, di fare certe cose anche trasgressive, ma senza pagarne il fio, senza pagarne le conseguenze, no? E quindi di essere assolti in qualche modo. E questo capita anche per persone che commettono dei crimini, che poi quasi si stupiscono, no, che questo crimine comporti, no, delle conseguenze lì. E c'è un aumento notevole di richieste di avere in qualche modo non punibilità, perché in quel momento c'era qualche fattore che diminuiva la capacità di intendere, di volere della persona e così via. E appartiene a questo, fare la cosa, trasgredire anche, ma senza pagarne il prezzo.
Io ringrazio il professor Pollo, docente di sociologia all'Università LUMSA di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi. Dai 10 minuti la cosa diventa sempre più lunga. Io le prometto sempre, la terrò solo 10 minuti e invece poi sforiamo. Quasi in modo metodico. Professore, grazie.
Grazie
per essere stato con noi. Rimanete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Da Emanuela Campanile è tutto.